con grande piacere salutando Claudio Foscarini. Ben ritrovato, mister.
Buonasera a voi.
Mister, siamo arrivati in Serie B con insomma uno sguardo ormai molto vicino e prossimo alla linea del traguardo e ti chiedo insomma per la tua esperienza, in particolar modo un commento sull'Empoli, che in una stagione così complessa e così anomala, soprattutto nelle ultime settimane, si è vista anche costretta per forza di cose, insomma forzatamente, a dover riprogrammare alcune partite per il Covid. È tornata ieri in campo pareggiando a Cremona dopo aver vinto contro la Reggiana. Si conferma in testa alla classifica con un allenatore molto giovane. Alla fine si conferma insomma anche in Serie B la capacità di certe società, no, di riuscire sempre e comunque a leggere prima e meglio delle altre le difficoltà della categoria. Non è un caso insomma che l'Empoli, al netto insomma di un'altalena, no, tra Serie A e Serie B, poi nel campionato cadetto riesca sempre a leggere bene le trame di questo campionato.
Guarda, assolutamente sì, io sono d'accordissimo. Questa considerazione che fai spesso da parte delle società è sottovalutata, perché sembra che poi siano i giocatori o gli allenatori eccetera, però ecco, la capacità di una società come l'Empoli, che stiamo parlando dell'Empoli, di programmare, di essere lungimiranti, di vedere, di cadere, perché poi l'Empoli, certo, ci ha abituato spesso insomma, frequenti insomma, che sale di categoria, la serie poi ricade, però riparte con le idee chiare, senza sbilanciare tanto il suo budget. Ecco, vuol dire la lungimiranza, vuol dire avere una proprietà saggia, e questa poi vedi che va a valutare tutto, dai giocatori, dalla scelta dei giocatori. Guardiamo la scelta dell'allenatore, che è stata diciamo tra virgolette molto molto coraggiosa, però che è stata fondamentale, perché insomma ha dato un apporto secondo me enorme. Vuol dire che questa capacità, ecco, della proprietà abituata a certe situazioni è stata lungimirante, è stata fondamentale, e meritatamente poi, come hai detto, dopo tutte queste vicissitudini, meritatamente l'Empoli è primo in classifica. E se noi guardiamo bene, poi certezze a 5 giornate alla fine, certezze non ce ne sono, né verso il basso né verso l'alto. Forse l'unica certezza che probabilmente c'è è che l'Empoli ha una grande percentuale di salire, di centrare l'obiettivo.
Mister, fatta eccezione per il Cittadella, che la possiamo definire un'altra delle società virtuose della Serie B, oggi quali sono gli esempi da seguire? Perché lei giustamente ha parlato dell'Empoli, Cittadella ormai ha una storia lunghissima, lei la conosce molto bene, cioè guardando un po' le squadre del torneo di Serie B, qual è secondo lei un'altra piazza dove si fa bene calcio, cioè dove si programma, dove si ha la certezza comunque sia di lavorare in una certa maniera?
Ma guarda, io ci sono, ecco, modelli come Cittadella, Chievo, Empoli, dopo io sono un po' particolari, perché magari sono situazioni, sto parlando soprattutto del Chievo e del Cittadella, non c'è l'assillo, non c'è una piazza che pressa, non ci sono le pressioni di una piazza per il salto di categoria subito, e quindi a volte magari si incorre a degli errori. Però penso che si possa lavorare in tante buone piazze, perché c'è una solidità. Io credo, guardo soprattutto dove c'è una solidità, una solidità non solo economica ma anche di progettuale, e sto parlando di Vicenza, sto parlando il Pisa, sto parlando del Frosinone, sto parlando stesso del Pordenone, penso anche Venezia, la Salernitana, dove c'è un progetto importante sicuramente, ma c'è anche una società che sta attenta ai bilanci e dopo è logico che magari piazze importanti come, non so, come la Regina, come il Brescia, come altre piazze ti chiedono anche qualcosa in più. Insomma, la categoria, la Serie B per tante piazze è stretta, quindi la società deve avere un'ampia veduta e deve alla fine cercare di centrare un obiettivo importante.
Mister, ci sono delle eccezioni in questo senso, soprattutto diciamo per come è stata allestita la rosa e poi è stata rinforzata nella sessione invernale di mercato, e cioè penso al caso del Monza. Poi ovviamente in 5 giornate può ancora cambiare tutto, il Monza sarà indubbiamente una delle protagoniste dei playoff, però ti chiedo se alla fine costruire una squadra con tanti calciatori di esperienza, ma con un'esperienza diversa rispetto a quella della Serie B, e penso a Paletta, penso a Boateng, penso a Balotelli, alla fine non abbia costato, soprattutto in questo preciso momento della stagione, non stia costando al Monza quell'esperienza di cui parlavamo prima per l'Empoli. Non a caso il Monza sta perdendo terreno proprio adesso, cioè quando si arriva con la stanchezza nella parte finale della stagione. Sta pagando un po' questo la squadra di Brocchi?
Ma io credo che bisogna un attimino andare più in profondità, perché a volte pensare al Monza ti viene, a me pensando al Monza mi viene mal di testa, nel senso positivo, certo. In senso ironico, per carità, perché a volte magari un allenatore si chiede come mai una squadra che forse è tra le più complete, forse la più completa, mm-hmm, della categoria, magari abbia queste problematiche. E andando in profondità, credo che non sia facile poi gestire queste situazioni, ma anche a livello tecnico, perché poi io mi metto anche nei panni dell'allenatore, perché tu quando porti Boateng, quando porti un Balotelli, quando prendi la decisione di portare dei talenti che hanno qualità, che hanno una grande personalità, è logico per dire che tu devi accettare, insomma, un condizionamento sul tuo progetto, sulla tua struttura, sul tuo modello di gioco. Ecco, questo io a volte mi metto nei panni dell'allenatore e dico che, insomma, l'allenatore dà un spartito, ma insomma, quando tu hai questi giocatori, il spartito lo dettano loro. Tutti i grandi giocatori a volte creano queste problematiche di equilibrio a livello tattico. Per fare un riferimento, per fare un altro nome, è Ronaldo. Hai voglia di Ronaldo, Cristiano Ronaldo alla Juve, tu hai voglia di dare delle linee guida, di dare un assetto tattico, creare un spartito. Ronaldo va oltre il spartito, certo, più delle volte ti fa vincere le partite, ma quando Ronaldo c'ha un mal di testa, non è giornata, ti scombussola un po' l'intera organizzazione di gioco. Ecco, io credo che forse magari non si è considerato a Monza magari tanto questo, pensando solamente che un punto di riferimento importante fa la differenza, e se ne hai più di uno sicuramente alla fine vinci. Io credo che per l'allenatore sia un doppio lavoro, un grande dispendio di energie, perché non tutti sono adattabili a questa categoria, a un spirito di sacrificio che deve essere enorme, e quindi le problematiche possono diventare enormi, soprattutto quando non hai un risultato, quando non trovi un successo. Un risultato ti porta poi a vedere altre situazioni. Quando stenti, insomma, gli equilibri vanno ricercati. Però è un lavoro a monte, insomma, qualche valutazione forse andava fatta. Non serve portare tanto e troppo, forse magari anche in modo esagerato.
Mister, mi sposto anche nella zona bassa della classifica, che poi, come ogni anno in Serie B, coinvolge tante squadre, e anche chi in questo momento magari è un po' a metà tra playoff e playout inizia ad accumulare, insomma, anche dei risultati negativi, penso ad esempio al Pisa, penso ad esempio al Frosinone, il Pordenone che quest'anno, sempre a proposito di coronavirus, ha visto stravolgersi anche la propria stagione al punto dall'essere quasi costretta, insomma, a dare una scossa cambiando l'allenatore dopo tutto quello che aveva fatto Tesser in questi anni. C'è, a tuo avviso, per insomma quello che hai visto in questa stagione, una vera grande delusa dopo 33 giornate, la squadra al di sotto delle aspettative per eccellenza di questo campionato di Serie B?
Ma guarda, sicuramente io metterei, come hai citato un attimino, il Frosinone, perché io credo, ero convinto che quest'anno il Frosinone, dopo l'annata dello scorso anno, facesse un attimino un salto di qualità sul piano del gioco, sul piano dell'atteggiamento. Invece ho visto sempre una squadra in purgatorio, non è mai stata all'inferno sinceramente, però non ha mai visto il paradiso, è sempre stata una squadra un po' lì nel limbo, in purgatorio. E il Pordenone, come hai citato te, secondo me rischia perché non so adesso se l'Ascoli e il Cosenza ribalteranno in queste ultime 5 partite, faranno dei risultati importanti, perché il Pordenone, dobbiamo tenere in considerazione che quando Dio è andato al Monza, lì è iniziato in quel periodo poi un tracollo di questa squadra, e non essendo abituato lo scorso anno, che ha fatto un campionato di vertice, perlomeno playoff, non essendo abituata a lottare per certe zone, credo che sia molto pericolosa. Poi hai citato, guarda, io vedevo due squadre che sinceramente pensavo potessero fare, non possiamo parlare di delusioni, perché magari le delusioni possiamo pensare al Pescara, ma due squadre che ero convinto facessero molto di più. Il Vicenza, dopo l'adattamento del girone d'andata, pensavo facesse un altro campionato nel girone di ritorno, perlomeno inserirsi nella zona alta. E l'altra era il Pisa. A me, io ho sempre visto il Pisa una squadra che ha tutto per andare a centrare l'obiettivo dei playoff, perché ha una struttura, ha giocatori fisici, ha giocatori di qualità, una grande organizzazione di gioco, è una squadra che non molla mai. Ecco, me la sarei aspettata lì ai vertici. Manca 5 partite, tutto può succedere, ma diciamo in realtà che diventa difficile che centri l'obiettivo adesso dei playoff.
Ecco mister, venendo sempre al discorso che oggi il mercato sarà sempre più complicato perché condizionato dalla situazione economica generale, in cui tante squadre faranno fatica a navigare, perché poi c'è il problema delle iscrizioni, non c'è stato il pubblico, le sponsorizzazioni sono calate e quindi fare calcio a livello professionistico sarà ancora più difficile, ci vorranno molte idee. Io farei un esempio lampante, che è quello del Crotone. Che il Crotone è una società, è vero, mi risponderanno in tanti, che è facile portare certi tipi di giocatori al Crotone, però se hai le idee, poi le idee vengono messe a servizio, diciamo, di un lavoro di un allenatore che può migliorare i giocatori. E faccio due nomi, quello di Simi e quello di Messias. Simi l'hanno preso dal Gil Vicente, Messias l'hanno preso addirittura dal Gozzano. Quindi, cioè, non bisogna più sempre solo stare dietro ai nomi, bisognerebbe stare dietro ai giocatori, lei non crede?
Assolutamente sì, io credo che poi questa non abbiamo noi in Italia questa mentalità di andare a scovare dei giocatori, curarli e poi farli crescere, perché poi ci vuole anche l'ambiente ideale. Dopo non è facile neanche portare tra l'altro giocatori a Crotone, no? Perché sinceramente magari tanti giocatori e tanti giovani anche di settori giovanili qui in Italia, magari a Crotone magari non ci vanno, perché magari è una piazza un po' particolare, perché nel meridione, sbagliando, perché il Crotone ha dimostrato in questi anni di essere un'altra delle società sane, un'altra società dove si può crescere, anzi, e magari proprio a Crotone si ha la possibilità di trovare spazi che magari in altre società non si hanno. Però quello che dicevamo di essere bravi nel cercare dei giocatori, ma non solamente nel cercare i giocatori. Io a volte le società credo che magari mancano un po' di lungimiranza, nel senso che scovano anche i giocatori, però magari non c'è l'allenatore adatto per farli crescere, per completare le loro carenze, per completare quel percorso che un giocatore, soprattutto giovane, necessita per diventare un giocatore importante. E a volte si prendono i giocatori e magari si porta a casa un allenatore che magari pensa più a se stesso, pensa più ai risultati, pensa più alla sua carriera, che non far crescere i giocatori e seguire, per dire, la filosofia che gli ha imposto la società. Ecco, io credo che e cosa manca in questo? Io vedo che manca solamente dei bravi dirigenti, dirigenti che insomma sappiano vedere al di là dell'immediato, del risultato di domani, che sappiano un attimino vedere qualcosa nel futuro, che capiscono insomma cosa serve alla società e soprattutto in che ambiente sei, perché non tutti gli ambienti sono uguali.
Mister, a proposito di ambiente, professionalità, tranquillità, possibilità di migliorare, di crescere con una società solida alle spalle, con un dirigente importante che sa scegliere i giocatori molto spesso guardandosi anche alle spalle più che avanti, ti chiedo se hai la sensazione che, soprattutto considerando gli ultimi due mesi e mezzo del Cittadella, la prossima giornata tra l'altro c'è uno scontro diretto delicatissimo contro il Chievo, però ecco, forse ha un po' perso l'abbrivio giusto, fino a insomma qualche mese fa addirittura era in lotta per i primi due posti. Adesso, vedendo il ritmo delle ultime settimane, sembra quasi a rischio di scivolare fuori dalla zona playoff.
Sì, hai ragione, tutto sommato è lì adesso all'ultimo posto dei playoff e credo che possano mantenere questo risultato, sia il Chievo e il Cittadella, che come fra l'altro hai detto è lo scontro, il confronto diretto del prossimo turno, e credo che possano mantenere queste due, anche perché penso che Brescia poi quelle candidate sono il Brescia, la Cremonese, la Regina, però anche questi hanno degli scontri importanti. Mi sembra che il Brescia vada a giocare a Empoli ecco. Però ecco, come hai detto te, sinceramente hanno avuto qualche problematica. Io parlavo col direttore qualche mese fa, ma aveva detto insomma che tutto sommato ha avuto parecchi problemi, soprattutto anche come condizione fisica. Tanti giocatori hanno lavorato a parte per causa Covid. Questo è una situazione che ha intaccato sicuramente tutte le società. Però ecco, loro a volte magari sanno mascherare meglio magari certe situazioni e mi ha detto insomma che queste problematiche le hanno avuto, e quindi il Cittadella, che è una squadra briosa, che è brillante, se non è tra virgolette brillante a livello fisico, sicuramente ne risente. E dopo forse magari rispetto agli altri anni la crescita degli attaccanti magari non è stata completa, perché secondo me hanno dei bravi giocatori, dei bravi attaccanti, adesso hanno preso anche Berretta, però ecco Agunsei e Zazò magari non hanno completato quella crescita che magari si aspettava. Il Cittadella negli altri anni ha sempre trovato dei giocatori come Dio, altri giocatori importanti, sempre hanno trovato sempre un giocatore che andava in doppia cifra. Quest'anno è mancato quell'attaccante che magari in certe situazioni si risolve qualche problematica, qualche problema l'ha risolto sicuramente i centrocampisti, però ecco, ci si aspettava magari qualche giocatore, qualcosa in più degli attaccanti, perché le azioni se ne guardiamo, andiamo a vedere anche i numeri, andiamo a vedere gli scout del Cittadella, è una squadra che crea molte situazioni pericolosi. Ci manca quel giocatore che a volte magari chiude l'azione, c'entra e marca, ecco, fa gol. Forse magari quest'anno il Cittadella è mancato soprattutto questo, perché ho visto che tutto sommato le prestazioni ci sono sempre state.
Mister, ti chiedo, anche qui apro diciamo una piccola finestra Marcord, perché evidentemente, insomma, al giorno d'oggi, quando si pensa a Bergamo, alla provincia di Bergamo, si pensa evidentemente all'Atalanta, alle qualificazioni Champions, ai risultati straordinari degli uomini di Gasperini. Però, ecco, a proposito del mondo bergamasco, io vorrei chiederti un ricordo di quella cavalcata forse irripetibile, vedendo anche poi il proseguo della società. Dobbiamo tornare indietro di più di 20 anni, con l'Alzano Vireshit condotto in Serie B.
Sì, era nel 99-2000, mm-hmm, esatto, la stagione, per cui è stata una annata importante, eccezionale. Figurati che a Bergamo ci siamo ritagliati un piccolo spazio, perché qui le società adiacenti a Bergamo non sopravvivono. A Bergamo c'è solamente l'Atalanta. L'Alzano Vireshit è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio, perché anche le altre società, vedi anche l'Albino Lecce, mm-hmm, ecco, vengono considerate poco quando c'è una priorità come l'Atalanta. A Bergamo esiste solamente l'Atalanta. Quell'anno lì è stato frutto, insomma, di questi piccoli miracoli. Sono sempre frutto soprattutto dalle persone che hanno le idee, da un presidente come allora era Morotti, che fra l'altro era stato anche amministratore delegato dell'Atalanta, poi si è staccato, ha creato una società alla presa nei dilettanti, siamo riusciti a portarla in Serie B. Però ecco, a volte non bastano i mezzi, ci vuole anche e soprattutto le idee di persone intelligenti che amano il calcio. È successo che a volte, magari trovando persone, soprattutto in società, trovando degli obiettivi, perché il nostro presidente ci aveva questo di portare a Bergamo, di creare una squadra che avesse anche dei valori morali, ecco, mm-hmm, lui aveva un'etica importante, di crescere, però di far bene, ecco, crescere nello sport, però con i giusti valori, e siamo riusciti a fare questo salto importante, e ci siamo ritagliati anche questo spazio, perché noi all'Alzano Vireshit giocavamo allo stadio di Bergamo, mm-hmm, quindi era certo, l'Atalanta aveva 20.000 persone, noi avevamo 3.000 persone che venivano a vederci, la differenza era enorme, anche a livello economico il budget era molto diverso, però credo che poi sia stata una grande esperienza, insomma, bellissima.
Mister, ti salutiamo con un paio di messaggi di alcuni ascoltatori. Gianluca da Roma scrive: un saluto al grande mister Foscarini, il suo lavoro a Livorno non è mai stato adeguatamente considerato e andrebbe rivalutato. E un altro ascoltatore, Danny da Corridonia, vuole un tuo parere sulla seconda promossa diretta in Serie A, dando insomma all'Empoli un gap, diciamo, abbastanza rassicurante. Ti chiede: più Lecce o più Salernitana per il secondo posto?
Ma guarda, io sono amico di Castori, però do un qualcosa in più in percentuale a Lecce, mi sembra che abbia un qualcosa in più come qualità. Poi c'è un bomber, c'è Acota che adesso ha trovato quella
continuità,
quella forma eccezionale che un cannoniere come lui ci ha abituato, per cui penso che Lecce abbia qualcosa in più in questo momento della Salernitana, e penso che magari dovrebbe centrare il secondo posto.
Mister